Radio Za.
Cosa l'ha spinta a lasciare l'Italia?
Beh, io a circa, non so, 15 anni fa, qualcosa del genere o di più, andai a Londra per fare un corso di inglese e non sono più tornato.
Mi è sempre piaciuto molto viaggiare, mi è sempre piaciuta molto l'idea di provare a vivere in un altro posto. E poi ho fatto la domanda per il servizio civile internazionale, l'ho vinta a Barcellona e quindi è stata l'occasione perfetta per dire beh, proviamo a vedere com'è da un'altra parte, perché Roma già l'ho vista.
A quali condizioni tornerebbe?
No, non tornerei.
Nemmeno io.
Le faremo sapere. Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza, un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile.
Da una parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa. Veda di fare presto. Qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
Questo podcast, invece, vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse. Io sono
e io sono Oggi abbiamo qui con noi due ospiti internazionali, due giovani italiani, Salvo e Maria, che vivono in una di quelle città che dall'Italia associamo più spesso alle idee di innovazione, cosmopolitismo, integrazione, Barcellona. Salvo e Maria, benvenuti e potete raccontarci un po' che vita conducete?
Sì, certo. Ciao a tutti.
Ciao.
Allora, sì, io sono arrivata qui circa 11 anni fa e diciamo che la vita si è molto... ho vissuto tante vite in questi 11 anni, però in questo momento preciso, ecco, della mia vita faccio una vita molto tranquilla, faccio questo lavoro di ufficio di cui parleremo a breve. E sono insegnante di capoeira, anche io, e do lezioni, ricevo lezioni. E che si può dire della vita di una città come Barcellona, dove c'hai di tutto? Che è una bella vita, sicuramente una bella vita.
Salvo?
Sì, io pure ho una vita forse ancora molto più tranquilla di quella di Maria qua. Perché non mi devo alzare la mattina, per ora sto lavorando solo 2 ore a fine settimana. Io sono professore di capoeira pure, perciò ho le classi la sera dalle 7 alle 8 e mezza, perciò praticamente lavoro solo 1 ora e mezza al giorno, perciò mi alzo quando voglio, suono, leggo e faccio un po' quello che ho voglia. Se voglio andare a mangiare fuori, vado a mangiare fuori, se voglio andarmi a prendere una birra con gli amici lo faccio, se mi voglio fare il mio viaggetto lo faccio, certo non sono ricchissimo, però mi posso permettere i miei svaghi pure.
Ok, ci spiegate che lavoro fate? A parte insegnante di capoeira, qual è l'altro, insomma, che lavoro fate?
Io lavoro per la parte capoeira Globo, che sa... faccio le consegne con Glovo, però è un lavoro che non è un lavoro che mi prende molto tempo, solo 2 ore al giorno, solo i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, perciò non mi prende troppo tempo, non mi paga troppo, però non spendo neanche troppo tempo lavorando.
Io invece lavoro per Amazon, ho cominciato a lavorare per loro a novembre dell'anno scorso e faccio un lavoro d'ufficio Ci occupiamo in sostanza di capire se i venditori che vogliono vendere su Amazon sono affidabili o meno. Quindi lavoro d'ufficio normalmente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 5, insomma, orari più che normali.
Allora io ho una domanda per te, Maria. Cosa vuol dire lavorare per Amazon? Tutte le storie che si sentono di sfruttamento a tutti i livelli della catena, ti ci ritrovi? Fanno parte di quella che è la tua esperienza quotidiana?
Allora, ovviamente no, Amazon è questa impresa gigante che è il male, va? Nel senso che comunque riduce i piccoli no, venditori sul lastrico, non fa commercio di tipo locale, eccetera, eccetera. Quindi, sì, sicuramente tratta male tutta una parte di lavoratori che per quanto riguarda turni, ripetitività del lavoro, condizioni salariali, eccetera, eccetera, insomma, è di dominio pubblico, non è una roba, non è un segreto di Stato, anzi, gli stati si assoggettano ad Amazon.
Sì, difatti in Italia nel mese di marzo c'è stato per la prima volta uno sciopero dei lavoratori di tutta la filiera Amazon Italia. I dati parlano per ora di un'adesione veramente massiccia.
Sì, ho letto, non c'è stato qui in Spagna, almeno da quello che io ho visto, di fatto ne ero all'oscuro fino al giorno in cui me l'hanno detto, però comunque è curioso perché non ci è arrivato ovviamente a livelli ufficiali nessun tipo di comunicazione a noi internamente.
Vabbè, che c'entra? È una cosa aziendale.
Però per altre aziende, per esempio, sì che il comitato ti avvisa. Sì, per esempio dove lavoravo prima, nell'azienda dove lavoravo prima, il comitato sindacalista all'interno dell'azienda sì che avvisava almeno la possibilità di per avere il diritto a, però vabbè, in questo caso non so se non è successo perché non era anche in Spagna, la verità è che non lo so. Comunque diciamo che rispetto a quello che posso leggere, essendo dentro da poco pure, no, perché sono nemmeno 6 mesi che lavoro per loro praticamente. C'è sicuramente una grandissima differenza tra i vari ruoli, no, all'interno di Amazon, quindi se fai un lavoro come magazziniere rider, eccetera, eccetera, sicuramente sei molto più svantaggiato, quindi hai condizioni di lavoro peggiori che per esempio persone che lavorano in ufficio, perché per esempio per quanto mi riguarda a me. Abbiamo invece delle condizioni che sono ottimali rispetto a tante aziende di Barcellona. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, ne parlavo qualche tempo fa con amici, lavorare per Amazon qui a Barcellona è diventato un po' il sogno dell'italiano che risiede qua. Perché? Perché è una delle aziende che ti tratta meglio, fai sempre un servizio, diciamo, di back office, di insomma, lavoro d'ufficio. Però molto meglio retribuito, con benefici molto migliori e anche condizioni poi di lavoro, perché gli orari appunto non sono terribili rispetto ad altri, anche alla stessa azienda dove io lavoravo prima, che era un'azienda che si chiama Sell by Tell, che ci sono tanti diversi progetti, perché anche quella è un'appaltatrice di servizi al cliente, quindi c'ha tantissimi tipi di clienti. E l'ultimo progetto dove io ho lavorato là, avevamo delle condizioni terribili. Non era un e-commerce perché è un'azienda che affitta i suoi servizi di attenzione al cliente a altre aziende. Quindi io, per esempio, per tanti anni per loro ho lavorato, il nostro cliente era Desigual. Ho altri amici che hanno lavorato per Google, altri amici che hanno lavorato per Carrefour, che ne so. Quindi diciamo che in quel senso non è e-commerce, però come quell'azienda Sell by Tell ce ne sono tantissime qua a Barcellona e quelle sì che offrono come orari orribili, salari bassi, quindi per questo Amazon diventa la migliore offerta proprio sul mercato, la
Certo.
migliore opzione.
E di che tipo di vantaggi parli quando parli di buone condizioni di lavoro?
Comunque un salario più alto degli altri, abbastanza più alto degli altri, e un'assicurazione di salute privata, di vari tipi di benefici anche a livello di, a seconda di che cosa vuoi studiare, hai degli incentivi da parte di Amazon, e adesso proprio così sull'unghia non ne riguardo altri, però insomma
E anche gli orari.
sì, gli orari, cioè io penso che sono anche stata fortunata tra altri, rispetto ad altri colleghi che per esempio lavorano con orari anche fino alle 11 di sera, non del mio dipartimento, di altri dipartimenti sempre d'ufficio. Poi per esempio noi sì, è vero, lavoriamo 2 giorni, 2 fine settimana al mese, o un sabato o una domenica, però poi abbiamo comunque 2 giorni liberi attaccati, quindi ecco, per esempio dove lavoravo prima tu avevi un fine settimana sì, uno no, lavoravi e poi avevi un solo giorno di riposo e l'altro te lo davano così in mezzo alla settimana, quindi quando devi cominciare a lavorare 6 giorni di seguito è bella pesante, ecco.
Citavi un po' di aziende multinazionali che hanno sede a Barcellona, come Desigual, che vende vestiti, però appunto altre aziende come Google rappresentano il massimo sviluppo tecnologico che c'è al giorno d'oggi. L'app Glovo, per inciso, ho scoperto che è stata fondata proprio a Barcellona da un catalano di 26 anni che oltre a possedere cervello e freschezza aveva anche un discreto reddito di partenza. In tutta Europa adesso, in questo momento storico, c'è un dibattito legale e giudiziario su quali diritti vanno garantiti a chi fa consegne per le app di delivery. In Italia stiamo assistendo a tutta una serie di controversie tra un tribunale, di una provincia e il tribunale di un altro. Ebbene, in questo stesso momento, nella Spagna, appunto, che ha dato i natali a una app come Glovo, è stata annunciata dal governo una legge che rende obbligatorio per le app di delivery l'assunzione come dipendenti dei fattorini che compiono le consegne, laddove finora gli unici dipendenti che figuravano erano gli sviluppatori informatici, mentre i fattorini erano inquadrati come lavoratori autonomi.
Ah, sì, sono tutti quanti lavoratori autonomi. Però ugualmente la legge è già entrata, beh, l'hanno fatta, però ancora non è entrata in vigore. Già ci hanno informati che fino a quando non entra in vigore si continuerà esattamente. Però loro stanno cercando di allungare questa cosa il più possibile, cercare altre soluzioni prima di poter. Forse, beh, l'hanno fatta, forse non entrerà mai in vigore, non si sa.
Beh, sarebbe il primo paese in Europa a riconoscere queste garanzie ai fattorini.
Sì, e tra l'altro sarebbe anche la prima compagnia e dietro di lei ci sarebbero già altre 20-30 che lavorano in Europa.
Ma Salvo, nel tuo caso vuoi dirci invece quali sono pregi e difetti del lavoro invece della mansione che svolgi tu all'interno di un servizio che comunque è simile, cioè seppur diverso, anche di dimensioni
Beh,
analogo?
pregi pochi veramente fino adesso, anche perché gli orari che mi danno sono gli orari peggiori che per guadagnare sì, perché ti pagano il doppio per ogni consegna che fai il fine settimana. Però naturalmente tutti i fine settimana devo lavorare, anche se sono solo 2 ore, però non posso andare fuori Barcellona e cose così, anche se lo faccio ugualmente, però perdendo giustamente le ore di lavoro. E difetti moltissimi. Uno perché giustamente non ti danno abbastanza per poter pagare i tuoi costi. E come autonomo, le tasse di autonomo qua in Spagna sono molto alte, e una benzina, eccetera, eccetera. E también le condizioni lavorative, non che c'è veramente. Glovo ti fa un corso al principio di un'oretta così online che te lo devi guardare. Però al finale non guardano, non vedono nessun tipo, non stanno attenti a quello che succede veramente con i lavoratori. E cercano loro in qualche maniera di creare questa cultura di compagnia normale, diciamo, con lavoratori normali, mandando a newsletters, a raccontaci la tua vita, che ti sembra del lavoro, eccetera, eccetera. Però naturalmente se dovessero ascoltare veramente quello che dice la gente non esisterebbe Glovo. Perciò
Sarebbe un
la...
contratto sui lavoratori.
Ma ad esempio la riforma del lavoro che appunto entrerà in vigore è figlia diciamo, della stessa atmosfera che si respira anche in Italia in quell'ambito? Cioè, viene dalle mobilitazioni che ci sono state in questi mesi e anni?
E sì, certo, però si sta parlando di gente che lavora molte ore e naturalmente, ti ripeto, se nel momento stesso che dovranno mettere in regola a tutti quelli che lavorano per Globo, molti resteranno a casa o dovranno fare, perché il contratto per una compagnia, il contratto per metterti in regola gli costa di più. E il governo proprio per questo vuole che ci mettano in regola, perché giustamente pagherebbero anche più tasse. Però naturalmente, che tipo di contratto mi dovrebbero fare a me che lavoro 6 ore a settimana? E non credo che esista un contratto part time, credo che il minimo 20 ore, qualcosa del genere, o 10, 16.
Forse 16.
Sì.
È proprio il fiorire del mercato nero perché tu come autonomo libero professionista hai il tuo numero da libero professionista e ci sono persone che affittano il loro numero da liberi professionisti a altre persone, una, due, tre persone per fare più consegne, per esempio. Che sono persone che, cioè, nel 90% dei casi non hanno documenti, non sono in
Sì,
regola.
caporalati.
La giungla, ragazzi. Globo è proprio la giungla in questo senso. Quindi sarà curioso vedere cosa succede adesso, no? Se appena entra in vigore la legge, perché sono quelle cose che, cioè, deve essere fatto assolutamente perché ci stanno mangiando sopra, però d'altro canto io penso che lascerà a casa un sacco di gente che non troverà lavoro in nessun altro modo. È sempre difficile, no, questa parte perché poi non è legata in particolare a Glovo, ma è legata a quanto lavoro sommerso esiste poi
E
nei
guarda,
singoli
questo che ti
paesi.
sta dicendo è una realtà che io ho provato sulla mia pelle, perché io ad esempio ho cominciato a lavorare per Glovo per disperazione, perché avevo bisogno di guadagnare soldi, non riuscivo a trovare altri lavori e ancora oggi io faccio ancora ma invio curriculum eccetera eccetera e niente. Perciò nel momento stesso che Glovo dovrà mettere tutto in regola e lascerà a casa la metà, ci sarà molta gente che avrà problemi economici grandissimi.
Tutto ciò per dire che secondo me Glow è, come posso dire, il fatto che esista, no, un'azienda che prospera come Glow in questo modo totalmente senza controllo è proprio un'espressione anche della mancanza a livello pubblico, no, poi di anche aiuti per la persona disoccupata, cioè tipo Salvo che è lì autonomo l'anno scorso non è rientrato negli aiuti. Quella che in Italia sarebbe forse il reddito di cittadinanza, se non
Anche questo,
sbaglio,
anche questa cosa.
anche quasi così, perché cioè, non ha completato l'anno di partita
Autonomo,
IVA, insomma, di
sì.
autonomo, che tu dici, vabbè, ma.
Sì, in Italia è il decreto sostegni, quello per le partite IVA.
Beh, ma poi guarda che qua sostegni, non è vero che ti danno sostegni se Estelle, la mia socia, lei ha preso 2.000 euro e basta. Le hanno dato 2.000 euro come aiuto, però naturalmente lei durante il coronavirus, durante tutto il periodo quest'anno di non poter lavorare, ha dovuto pagare tutte le tasse, ha dovuto continuare a pagare la tassa fissa di autonomo. Poi ti danno 2.000 euro di aiuto, dice però vabbè, ma ve le siete presi senza farmi lavorare, mi ritate 2.000 euro, però io di che mangio nel frattempo? Perciò, e ugualmente la gente quello che non capisce è che tutti questi aiuti che stanno dando adesso sono sempre soldi che paghiamo noi di tasse. Perciò non è che ce ne sta regalando qualcuno, che sembra che ci stanno facendo il favore. E sono soldi che, tra l'altro, molti di questi soldi neanche ce li abbiamo, i paesi neanche ce li hanno e li dovranno ritornare a qualcun altro. Perciò
vi facciamo una domanda su quello che facevate invece qui in Italia, quindi le esperienze lavorative prima di arrivare a, anche non so se ha influenzato insomma la decisione di andare in Spagna, però insomma raccontarci cosa facevate lavorativamente qui prima.
Io ho fatto tanti lavori in Italia, e nessuno con un contratto. Allora ho cominciato, vabbè, da giovane giovane ho fatto l'allenatrice di pallavolo, che quello ovviamente mi sa, non so nemmeno se arrivava ritenuta da conto, ma non è che guadagnassi tanto, e quindi vabbè. Poi ho consegnato le pizze, ovviamente assolutamente in nero. Poi ho lavorato per un'agenzia di traduzione, prima come stage, perché avevo fatto l'università di traduzione, e poi a ritenuta d'acconto, un annetto, e poi non ce la facevano perché era un'azienda troppo piccola, quindi andavano avanti a stagiste o a stagisti. Poi ho lavorato per lo 060606, che è il numero di Roma, questo verde per il tempo libero, chiami e chiedi cosa c'è di bello oggi da fare a Roma. Eppure lì non mi ricordo manco se era un Coco Pro o direttamente ritenuta d'acconto, perché ci andavo pure là, era quando ne avevano bisogno, un po' a chiamata. Poi ho lavorato per un avvocato, questa è stata la meglio esperienza, 4 mesi in nero, non mi ha mai fatto il contratto e mi avrebbe fatto un contratto di apprendistato, io all'epoca avevo mi pare 27 anni, quindi già lavoravo da tipo 3, contratto di apprendistato vuol dire che lavori 40 ore a 800 euro, tra l'altro essendo un avvocato aveva la pausa di 3 ore, pausa pranzo, quindi cominciavi la mattina alle 8, finivi la sera alle 7, letteralmente, dall'altra parte di Roma. Poi ho lavorato all'Agenzia Spaziale Europea, che dici, wow, figata, Coco Pro, stai male, non ti pagano, ferie non ti pagano, eccetera, eccetera, eccetera. E poi mi pare basta. Devo dire che mo, siccome sono passati 10 anni, posso avere qualche defiance, però ecco, sicuramente arrivare in Spagna e averci il contratto praticamente fisso dopo manco sì, 6 mesi di lavoro, forse un anno di lavoro, è stata la prima azienda, è stata una grandissima cosa, perché poi ecco, lontano da casa, qua se non hai un contratto fisso non puoi affittare una casa, per esempio, perché non è che c'hai i tuoi genitori che ti fanno da garanti, di fatto qua ce lo facciamo tra amici perché è l'unico modo di farlo, quindi se, come posso dire, anche il pensiero di tornare indietro può essere quello che adesso sia cambiato evidentemente livello lavorativo in Italia, però per me in Spagna è stato a Barcellona, dico non tutta la Spagna, Barcellona non è Spagna, però è stato un po' la tranquillità, no? Di dire vabbè, almeno qui un po' ci posso rimanere, se anche poi insomma ho avuto il contratto fisso e ci hanno cacciato ugualmente, però almeno è durato 7 anni, oh. Meglio che di mese in mese, ecco.
Invece Salvo?
In Italia sì, perché sennò la cosa si fa lunga. In Italia, guarda, io fino a quando avevo 20 anni, che ho vissuto in Sicilia, ho lavorato sempre a bar, più o meno, no, bar no, ho fatto bar, panificio, carrozziere, ho fatto un poco di tutto, sempre in nero, e un poco dalla scuola, un poco quando ho smesso con la scuola, eccetera, eccetera, e poi quando ho smesso, veramente quando ho smesso con la scuola, poi me ne sono andato dalla Sicilia, mi sono trasferito a 20 anni in Lombardia.
Quindi non solo ti porti con te l'esperienza, diciamo, da espatriato, hai anche conosciuto l'immigrazione interna dal sud al nord Italia?
Immigrazione casalinga e straniera.
Casereccia.
Ho fatto 7 anni nel nord d'Italia e beh, in Sicilia il mondo del lavoro è un poco particolare, difficile da raccontare. Poi in Lombardia ho lavorato per Giovanni Rana, ho lavorato come agente immobiliare, Ho fatto il volantinista per qualche mese quando sono arrivato per cominciare a guadagnare qualcosa. E poi ho deciso di fare un corso di web designing e alla ENAIP, che è un ente, una scuola ente nazionale, istruzione, qualcosa del genere, e come web designer. Da là ho cominciato a lavorare per questa società che faceva siti porno e ci ho lavorato un paio d'anni. Nel frattempo avevo fatto un altro corso, sempre nella stessa scuola, come programmatore. Ho fatto uno stage di 3 mesi per una compagnia cercando di rimanere, però al finale mi ha detto cerchiamo qualcun altro, magari con una laurea o qualcosa del genere. E da là poi me ne sono andato. Ai 27 anni mi sono trasferito a Londra.
Invece, tornando, diciamo, come argomento di conversazione, quello che è Barcellona e l'ambiente attorno, dentro la città.
Ci stanno facendo queste interviste perché si vogliono trasferire.
Per ora no, però chissà, in futuro. No, scherzi a parte, mi sono capitate sotto mano un po' di interviste e articoli sui fondatori di Glovo, che si dipingono un po' come dei filantropi sostanzialmente, sostengono pubblicamente progetti per salvare l'Amazzonia, cose di questo genere. E nelle interviste spesso ribadiscono che un'app come la loro è rivolta a offrire lavoro alle giovani generazioni che non sono interessate ad avere orari fissi o non vogliono dipendere da un capo, ma sono invece desiderose di organizzare da sé le proprie giornate. Ecco, quest'idea qua, che è un po' l'idea che viene dalla Silicon Valley, mi verrebbe da dire, cozza poi con quella che è la realtà dei fatti.
Il discorso è che se ti devo vendere la luna, ti racconto che ti dirò che ci sono degli aerei che arrivano sulla luna, anche se non è vero. E naturalmente anche Amazon o qualsiasi altra compagnia. Ragazzi, questa è una cosa matematica. I soldi si fanno in 2-3 maniere. Una di queste due, o le vinci o le erediti, oppure devi guadagnare sulle spalle degli altri. Queste sono le 3 maniere per fare i soldi. E il 90% delle compagnie internazionali, grandi, che fanno un sacco di soldi, è perché sfruttano il lavoro degli altri. Perciò non c'è molto altro da dire. La Glovo, come tutti gli altri, guadagna molto di più di quello che guadagni tu facendo il lavoro. Quelli che stanno seduti sono quelli che guadagnano di più.
E comunque assolutamente sì, questo parallelismo che hai fatto della Silicon Valley. Prima di trovare questo lavoro da Amazon ho cercato anche io lavoro 5 mesi tutti i giorni, 8 ore al giorno, mentre stavo facendo l'altro lavoro, che non c'era tanta non c'erano tante chiamate. E ho proprio notato questa tendenza, che appunto l'ultima volta che io ho cercato lavoro qua a Barcellona è stato ormai 10 anni fa, quindi non so se questa tendenza viene già perché la tendenza di adesso è annuncio di lavoro, sempre per questi lavori del customer service, back office, quindi impresa internazionale che sta a Barcellona, perché in Spagna si pagano meno i salari, ragazzi, questa è la verità, rispetto ad altri posti tipo Germania, Francia, paesi del nord, eccetera, eccetera. E questi annunci di lavoro, appunto, che sembrano un po' una pubblicità di un ostello. Caffè gratis la mattina o frutta in ufficio, ci abbiamo il ping pong, ci abbiamo il calcio balilla, il giorno del tuo compleanno te lo diamo libero. Che comunque, no, leggendo un annuncio di questo tipo ti viene un po' in mente di dire: ma veramente sembra un po' un annuncio adolescente, no? Perché quello che ti dovrebbe richiamare, no, di un annuncio di lavoro, io penso che sono altre cose, altri tipi di punti forti, ecco, di un annuncio di lavoro. Quindi in questo Vabbè, non so, immagino Amazon pure che sia così, dopodiché ovviamente io mo sto lavorando a distanza, quindi non c'erano scritte tutte queste cose nell'annuncio, perché era chiaramente home office.
Però il caffè e la frutta qua
il c'è. Caffè. Sì, infatti.
Però definitivamente è una tendenza enorme adesso, comunque sempre rispetto a un mercato che è il settore terziario del customer service, che almeno qua a Barcellona, ma almeno per le persone che non sono nate e cresciute qua, quindi che magari non parlano il catalano perfettamente, lo spagnolo perfettamente e non hanno una chiara vocazione, che hanno studiato, che ne so, ingegneria, per dire, no, traduzione per la sega, e... Esattamente, quindi in questo grandissimo limbo di persone che cercano questi tipi di lavori, queste offerte sono abbastanza forti, no? Se si pensa in un contesto del tipo comunque poi mi dai un orario di lavoro che normalmente non è buono, comunque il lavoro anche di customer service che io ho fatto per tantissimi anni, che è un lavoro assolutamente onorevole, ma ovviamente così ripetitivo come una catena di montaggio, poi cioè, non si possono equiparare, perché ripetere lo stesso gesto 25.000 volte al giorno per me è peggio che dire la stessa cosa 25.000 volte al giorno, però comunque quando ricevi 100 chiamate al giorno è un altro tipo di stress, no? Ma è comunque uno stress che ti fonde il cervello, quindi sono comunque lavori che dopo un po' ti consumano, ecco.
È una strategia che c'è sia nell'offerta di lavoro, ma che cercano di mantenere anche con i lavoratori già assunti.
Proprio così, difatti, sempre nell'articolo in cui intervistavano i fondatori di Glovo, era scritto che nella sede, quella luccicante di Glovo, quella in cui i rider non mettono mai piede, ma in cui vi sono invece gli uffici degli sviluppatori informatici, nel bagno c'è una vasca da bagno con un cartello con scritto le idee migliori vengono facendosi il bagno a lavoro. E ecco, l'idea di farsi il bagno a lavoro rientra nella sfera dei divertimenti di cui ci parlavi tu, Maria, ed è il contrappasso perfetto l'idea che qualcuno possa farsi il bagno a lavoro con invece la mansione del rider che non ha dove fare i propri bisogni.
Ecco, quindi...
io credo che l'unica cosa che ti possono offrire in un posto di lavoro che nessuno mai farà sono meno ore di lavoro. Se ci fossero meno ore di lavoro, facciamo finta che io copro le tue ore, sì? Significa che se tu lavori, io e tu lavoriamo 16 ore al giorno, lavoriamo tra noi due, giusto? Lavoriamo magari a 10 ore tra noi due e 6 ore se le fa qualcun altro, così siamo tre che stiamo lavorando. Però naturalmente così tu non puoi, ci sarebbe lavoro e soldi per tutti. Però naturalmente le compagnie non potrebbero fare forza sulla cosa della scarsità di lavoro, eccetera, la scarsezza di lavoro. E questa è una cosa che tutte le compagnie, guarda, se una compagnia vuole fare qualcosa veramente fatto bene, dovrebbe fare esattamente questo qua, darti meno ore di lavoro, magari lo stesso stipendio. Per una compagnia, per essere una buona compagnia, che ti danno la vasca da bagno, che ti danno il panino, che ti danno la frutta o il caffè gratis, non serve a niente. Se una grande compagnia è una compagnia che ti dice guarda, non lavori 8 ore al giorno, lavori 6 ore al giorno e ti diamo lo stesso stipendio. Questa è una grande compagnia per me. Una compagnia che naturalmente libera delle ore per darla a qualcun altro e dargli lo stesso stipendio, che guadagnerà, che perderanno un 5% in meno all'anno, 10% in meno all'anno, però quanta gente in più lavora. Perciò questa può essere una grande compagnia, però questo non lo farà mai nessuno, perché essendo non possono giocare sulla giustamente non c'è lavoro, allora guarda, visto che non c'è lavoro ti pago ancora di meno, perché o ti prendi sta minestra o ti butti dalla finestra, perciò è così il mondo del lavoro.
È il mondo del denaro.
Sì, ma non essendo il mondo del lavoro, il mondo dei soldi,
la filosofia del poco a poco, cioè del tanto a pochi, in contrappasso a invece appunto quello che si diceva qualche anno fa del lavorare meno lavorare tutti, è la stessa dimensione del tanti soldi in mano a poche persone, noi ti regaliamo questo stesso sogno, cioè ti diciamo l'ambizione più grande che tu possa avere è quello di diventare anche tu tanto ricco. Non che tutti quanti ci arricchiamo tutti insieme. Quindi è un po' questo il tranello che sta anche dietro la vasca da bagno, il caffè e tutti i vari benefit che si possono guadagnare. È sempre la stessa dinamica che ti dicevi anche tu prima del fatto uno dei modi per guadagnare soldi è sfruttare qualcun altro, cioè farlo sulla testa di qualcun altro. Quindi alla fine.
Beh, questo è quello che succede il 90% delle volte, è sempre così. Guarda, lo puoi fare anche con il panettiere sotto casa. Il panettiere sotto casa naturalmente guadagnerà 5.000 euro al mese, il garzone 800, e però il garzone lavora 8 ore al giorno tanto quanto lui.
Sì, è il
Perciò
sistema.
è proprio il sistema come sta fatto, che la mentalità che abbiamo del mondo del lavoro, che è sempre stata così e starà sempre così fino a quando qualcuno non ha la rivoluzione. Forse Amazon, chi lo sa?
A sorpresa, Amazon rivoluziona tutto.
Allora non possiamo che chiudere questa puntata con l'auspicio di una rivoluzione, che mi sembra un ottimo auspicio, una rivoluzione che ribalti i rapporti sociali finora esistenti in favore dei lavoratori e di chi ha di meno. Però prima di chiudere la puntata, ci rimane appunto una grande domanda sul vostro tempo libero, ovvero sulla capoeira.
Allora ci vuoi fare parlare per ore e ore, no?
È l'ultima.
Ok, ma se doveste racchiuderla in poche parole, magari per convincere qualcuno a iniziare a farla.
A me mi dà molta felicità, quindi penso che se lo provi e ti dà la stessa felicità, continua. Se non l'hai mai provata, provaci perché magari ti dà tanta felicità. Non si sa mai nella vita, provare cose nuove fa sempre bene.
Sì, dico, a me ha cambiato la mia vita la capoeira, perciò non... Beh, hai preso le due persone sbagliate per parlare della capoeira, non possiamo dire niente di male,
No,
a
ma
parte
io
i
me lo
dolori
sento
morali.
bene.
Una roba da provare, in realtà come qualsiasi altra, no, che uno non ha mai provato, se ti piace fare sport, ecco, quello magari è fondamentale. O anche se ti piace la musica, perché alla fine, per esempio per me che ho giocato a pallavolo 25.000 anni, che mi piace molto, mi piacciono anche altri sport di squadra o individuali, però la capoeira per me c'ha questa marcia in più che racchiude varie cose. C'è anche la parte che più assomiglia alla setta è che c'è una parte rituale dove comunque tu canti con gli altri, devi rispettare una serie di codici, vabbè, quello come in tutto
Le arti, ma
anche.
come le arti marziali in generale, c'ha i suoi rituali.
Però è molto figo perché in realtà se lo pensi poi è un'arte trasversale, non ti distingue, cioè, puoi partecipare indipendentemente dal sesso, dall'età, dall'abilità fisica, non è competitivo, cioè lo sport perfetto.
Allora, con l'auspicio di favorire tutte le forme di cooperazione tra persone, a scapito di quelle che possono essere le forme di competizione spesso distruttiva, non ci resta che salutare Salvo e Maria e ringraziarle ancora una volta per la loro disponibilità.
Grazie
mille. Grazie
Grazie a voi,
a voi, ragazzi.
ragazzi.
Radio Zappa.